Burattini senza fili. Il teatro della politica dai protagonisti alle comparse. Conducono Pierpaolo Burattini e Federico Fabrizi. Una produzione Umbria Radio in Blu.
Eccoci, ripartiamo. Ripartiamo con la nostra chiacchierata molto interessante con il prof Bruno Bracalente. Lo chiamiamo prof anche se ci ha ricordato, che, non è più prof, però a noi piace.
Da studenti ormai invecchiati, prof, è come dire un titolo di merito che per noi resterà sempre.
Non glielo togliamo. No, da prof a prof, però le sollecitazioni che faceva Roberto Segatori erano interessanti e si riallacciano secondo me anche bene a quello che dicevamo pochi minuti fa, cioè le occasioni che ha davanti l'Umbria attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per agganciare non solo la ripresa economica, ma anche quelle sfide alla modernità che erano un po' il pallino di Bracalente, presidente di regione. Cioè, insomma, 25 anni fa, forse, questa è la tesi di Segatori, ma non solo la sua, l'Umbria ha perso un'occasione per essere più moderna, per stare al passo con l'Italia centrale. Forse alcune di quelle scelte sono anche ricadute nei risultati elettorali di 2 anni fa con la sconfitta del centrosinistra. Oggi c'è la possibilità di riacchiappare un po' quei fili e costruire un'Umbria un pochino più moderna. Bracalente, come la vede questo legame tra passato e presente?
Allora, io penso che voglio davvero rispondere sinteticamente un po' alle cose che diceva.
Sinteticamente, prof. Sì, non faccia come il suo collega Segatori, che è stato sulle domande, è andato, come dire, straripante. Prego.
Allora, io penso che sì, quelle forme di modernizzazione che è stato cercato di introdurre all'epoca abbiano pesato. Poi progressivamente fino ad arrivare alla sconfitta del 2019, che però secondo me è dipesa anche se non soprattutto, anzi direi senz'altro soprattutto, dalle difficoltà economiche progressive della regione. C'è stato un forte impoverimento anche degli Umbri, un indebolimento dell'economia regionale. Siamo stati sorpassati dall'Abruzzo da ormai 7 anni, se non ricordo, 7-8 anni, come PIL per abitante. Non siamo più l'ultima regione del centro-nord, siamo diventati la seconda del sud, se vogliamo essere un po' spietati da questo punto di vista, e quindi certamente questo ha pesato nel risultato elettorale. No, tra l'altro questo è vero in tutta l'Italia centrale. Nelle ex regioni rosse si sono mantenute tali quelle che sono andate meglio anche economicamente, e hanno perso quelle che sono andate
è il caso dell'Emilia, no? Certo. Il raffronto tra Emilia e Umbria, ad esempio, no? Dove l'Emilia ha retto Bonaccini in un certo modo e l'Umbria no.
Senta, quindi prego, no, fatemi finire un attimo.
Sì,
è evidente che se si vuole tornare, invece, se il centro-sinistra vuole tornare a governare la regione, bisogna che tenga conto di tutto questo e che quindi faccia una lettura corretta delle ragioni per cui ha perso le elezioni. Seconda cosa, la sintonia con l'Ulivo e il governo Prodi, di cui pure chiedeva Segatori. L'ho già detto prima, sostanzialmente l'Ulivo di Letta è simile a quello di Prodi? No, secondo me non è abbastanza simile. Per essere simile dovrebbe fare un'alleanza strategica con le forze progressiste liberal-democratiche di quelle di centro, per dire, da Calenda, Calenda, Renzi, Bonino, le forze progressiste di sinistra in generale, tutte espressioni della società civile, e poi eventualmente fare, e questo è il nuovo Ulivo, questo è l'Ulivo che era l'Ulivo di Prodi. Poi si può fare un'alleanza, per vincere le elezioni bisogna fare anche alleanze più ampie, e quindi si può fare anche un'alleanza con i 5 Stelle, ma non si può partire da un asse strategico tra PD e 5 Stelle e chiamarlo nuovo Ulivo.
Chiaro. Professore, la chiamo sempre professore, e questo è un lapsus, però lei ci perdonerà,
siamo su questa linea.
E su questa continuiamo. Da ulivista e da bipolarista convinto, nel centrodestra, buttando un occhio dall'altra parte, la difficoltà del centrodestra di costruire una maggioranza che sia coesa, noi lo vediamo a livello nazionale, lo stiamo vedendo in piccolo anche nella nostra regione. Da osservatore, la colpisce questo dato, sì, questo elemento?
Sì, certo, perché veramente è incredibile, perché però è stato vero in parte anche per il centro-sinistra, ma a Spoleto si sono presentati 3 centrodestra separati.
Esattamente.
A Città di Castello 2.
Tra l'altro, quindi, professore, faccio un inciso, certo, faccio un inciso a questo che lei sta dicendo. Molti sostengono, molti osservatori, che questo sia stato un po' un'occasione persa. Adesso vedremo come andrà Spoleto, Città di Castello e ballottaggi, per fare un sunto, come dire, conclusivo di queste amministrative. Però sia stata un'occasione persa dal centrodestra, proprio per queste divisioni, di non fare, come dire, non fare il poker definitivo su tutta l'Umbria. Prego.
Beh, sì, però il poker definitivo, io veramente vedo il risultato invece in netta discontinuità con il risultato delle elezioni regionali di due anni fa. Ormai. Sì, è una netta continuità, perché che dipende dalla Lega sostanzialmente, perché il Fratello d'Italia mantiene sostanzialmente il voto.
Il calo della Lega, lei dice.
Il calo, ma non è un calo, è in questi 3 comuni aveva il 43-44%, adesso all'11-12 e ad Assisi il 5.
Sì, certo. Sì.
Quindi non è un calo, è un tracollo vero e proprio, per sì. Cui io non credo che si tratta, insomma, non è che hanno sbagliato a presentare liste separate, perché sennò potevano fare insomma consolidare il risultato.
Cioè, andando uniti con questi numeri e con la Lega, con queste perdite avute dalla Lega, ci sarebbe stata difficoltà comunque, lei dice.
Sarebbe stata difficoltà comunque, no, beh, certo, la Città di Castello in questo modo non sono andati nemmeno al ballottaggio, cosa certo. Veramente incredibile per un partito che aveva il 44% soltanto 2 anni fa, la Lega da sola.
Chiaro.
Quindi
la Calente è l'idea che le elezioni del 2019 le ha vinte Salvini e queste qua le ha perse Salvini? Messa così, sono brutale, però
insomma, mi ricordo una battuta che faceva Giorgetti a Salvini, gli consigliava di tenere in vista la foto di Renzi.
sì. E
mi pare che adesso vedremo che succede alle politiche, ma mi pare che sia già andata peggio di come è andata a Renzi nel 2018 rispetto alle elezioni europee del 2014 precedenti, quando appunto è passato dal 40 e rotti.
Troppa iattanza nel messaggio.
Non lo so, ma insomma è che appunto mi pare che la parabola sia anche più ripida questa di
Salvini, lei dice.
Come lo si può spiegare davvero adesso, provando ad andare dentro i fenomeni politici, il fenomeno di queste leadership che si gonfiano e si sgonfiano così velocemente. Ora qualcuno ipotizza una parabola simile anche per Fratelli d'Italia, no? Per Giorgia Meloni, che è in ascesa nei sondaggi, ma che paradossalmente corre il rischio di trovarsi poi con una leadership che nell'arco di pochissimo tempo poi possa sbriciolarsi da sola. È un problema.
Se continua a balbettare sulla matrice degli atti avversivi che si sono verificati a Roma, certo, l'altro giorno, e anche sui Novax, se continua così può darsi che la parabola sia analoga. Sì.
Sì, ci sono delle difficoltà anche a emendarsi, forse da un passato che servirebbe molta più chiarezza, come hanno sottolineato anche qui molti ascoltatori, rispetto ai gravissimi fatti avvenuti a Roma, alla sede della CGIL, con un attacco insomma che ha ricordato tempi molto molto bui.
C'è anche un problema di selezione di classe dirigente. Lei prima giustamente ricordava il suo curriculum, no? Diceva: io facevo il professore universitario, ero iscritto ad un partito, facevo parte di una segreteria di un partito, sono stato scelto per guidare una regione, insomma un curriculum di un certo tipo. Nel centrodestra c'è oggi anche un problema di selezione della classe dirigente.
Allora la domanda, professor Bracalente, è molto interessante, però ci fermiamo per una breve pausa musicale e poi lei riprendiamo proprio da questo, perché se c'è un problema di selezione di classe dirigente nel centrodestra è uno dei temi che si sono dibattuti in questi mesi e direi in questo ultimo anno e mezzo. Allora facciamo una breve pausa e riprendiamo esattamente dalla domanda che ha fatto Federico al professor Bracalente, perché è interessante capire l'opinione del professore. Allora, pausa. Daylight's coming soon. Every eye's on me and you. There's a last call ringing out, my heart screaming out. Could be a cool, a little rude.
come right out and say I need you. But it's the truth, you know it too. So I'ma come right out and say it. I don't wanna go. Could be a cool, a little rude to come right out and say I need you. But it's the truth, you know it too. So I'ma come right out and say it. I don't wanna go.
Allora, torniamo in studio per questo abbrivio finale di Burattini senza fili con il professor Bruno Bracalente, che ha fatto un quadro, ha inserito degli elementi d'analisi come di solito ha sempre fatto in questi anni, molto molto interessanti. Professore, Federico le diceva poco fa, prima della pausa, se il centrodestra ha un problema anche di reperibilità della classe classe dirigente, cioè questa classe dirigente del centrodestra in Umbria, tanto più alla luce delle sfide del PNRR, dei miliardi che arriveranno dall'Europa, in qualche modo ci auguriamo, è stato presentato un piano dalla Regione Umbria, arriveranno anche qui da noi, è in grado di avere la forza per affrontare questa sfida che è epocale, adesso senza retorica, no professore, possiamo usarlo questo aggettivo, prego.
Beh, io questo non lo so, ma certamente uno schieramento che non ha mai governato, che ha cominciato a governare le città da non tantissimi anni, le città principali, certo che ha un problema di consolidamento e quindi di formazione della classe dirigente per affrontare delle sfide che sono veramente complicate per tutti in Umbria. È la sfida di cui parlavo prima, cioè quella di invertire una tendenza che dura da molto tempo.
Tendenza di declino, della nostra, che è un termine di declino come uscita di molte persone che vanno a abitare altrove, demografico, cioè è anche un declino in qualche modo economico, perché i dati dei sindacati o di Confindustria degli ultimi anni, ultimi dieci, vogliamo dire, sono sempre dati che fanno vedere come i salari bassi, poca occupazione, poca produttività, professore, no?
Sì. Beh, i temi sono questi, io li ho studiati a lungo, e quindi sono temi molto rilevanti e molto difficili da risolvere. E sono problemi difficili da risolvere e quindi c'è bisogno sicuramente di una classe dirigente all'altezza.
Vale, gli aiuti che arrivano dall'Europa possono aiutare.
Come?
I soldi che arrivano dall'Europa possono però aiutare in questo momento. Ecco perché si parla anche di momento in qualche modo storico, no? O si prende questa opportunità dei soldi che arriveranno anche in Umbria, oppure poi si farà tutto più difficile.
No, i soldi servono, senza soldi sicuramente non si fa nulla, ma i soldi bisogna saperli spendere, per questo c'è bisogno di anche di una classe dirigente capace di individuare davvero i punti deboli, dove concentrare le risorse, non disperderle.
A pioggia, le famose, a pioggia. Se ne abbiamo parlato anche qui, anche Federico nella sua trasmissione economica.
C'è bisogno, e c'è bisogno anche che la classe dirigente politica si avvalga di persone che...
All'altezza della sfida,
persone che possono aiutare.
Bracalente,
ad esempio, un rapporto con l'università non farebbe male all'Umbria oggi.
Certo. Giustamente cita l'università. Io allargo ancora di più il campo. Quando si parla di classe dirigente, necessariamente non si può fare riferimento esclusivamente a quella politica. Penso ai sindacati, penso alle associazioni di categoria, Confindustria, da Confindustria a scendere. Serve anche all'Umbria, serve anche, come dire, un rapporto e un modo di giocare la partita differente da parte di quei soggetti lì. Insomma, da questa partita va giocata tutti insieme, altrimenti il rischio è quello di rivedere dei film già visti, insomma, qualche finanziamento in qualche punto strategico che magari lì per lì dà un po' d'ossigeno, però poi a lungo andare il ritmo non cambia.
Sì. Penso che il problema sia più generale, in effetti, lo stavo accennando prima, non è soltanto una questione di classe dirigente politica, ma è di classe dirigente dell'intera regione, a partire appunto anche dalle forze economiche. Per esempio nelle imprese umbre c'è bisogno, un grande bisogno di un investimento in managerialità, nel capitale umano di più alto livello, anche appunto nelle posizioni dirigenziali, per fare quei miglioramenti che servono nel campo della produttività, della internazionalizzazione. C'è bisogno di una classe dirigente rinnovata anche nelle imprese, non soltanto nella politica.
Cioè non riguarda solo la politica, il rinnovamento.
E nella politica non riguarda solo il centrodestra, ma riguarda tutte le forze politiche.
Certo.
Riguarda anche il centrosinistra, naturalmente.
Certo. Vogliamo far fare un tweet comunque di
sì,
sintesi,
sì,
al
sì.
Professor Bracalente. Professore, 10 secondi, un tweet per sintetizzare. Io le chiederei la fase che abbiamo passato delle amministrative, ma anche in vista dei ballottaggi. Un tweet, un titolo.
Ballottaggi? Beh, no, ma io adesso i tweet non mi vengono bene.
In sintesi una battuta la possiamo fare.
No, volevo dire qualcosa sui ballottaggi allora.
Allora,
prego,
allora
prego.
I ballottaggi, due punti, Bruno Bracalente, prego.
Sì, Città di Castello. Di solito dipende il ballottaggio, il risultato del ballottaggio dipende dalla capacità di mantenere i propri voti.
Sì.
Dato che ci sarà anche una partecipazione in calo, quindi mantenere i propri voti è quello che decide. In realtà credo che questa volta per Città di Castello dipenda anche dalle scelte del centrodestra, che è rimasto fuori dai ballottaggi.
Cioè chi,
quindi,
con chi si ecco, chi il centrodestra,
dove vanno
i voti del centrodestra?
Quanti elettori del centrodestra sono comunque interessati a questo risultato, perché poi moltissimi rimarranno probabilmente,
certo,
a casa, ma non tutti, e quindi dipenderà anche da questo, se non soprattutto da questo.
Beh, tweet su Castello. Prego.
Spoleto, se si dovesse pensare a una logica di schieramento, dovrebbe vincere il centro-sinistra, ma appunto non abbiamo visto tante logiche di schieramento, abbiamo visto molta frantumazione, e quindi chissà se questa logica prevarrà davvero, e quindi credo che entrambi i ballottaggi siano abbastanza incerti.
Incertezza ballottaggi.
Assolutamente interessanti gli spunti di Bracalente. Un ultimo elemento le chiedo, è rimasto colpito dal dato dell'affluenza anche alle amministrative e anche in Umbria, nonostante insomma ci siamo difesi benino rispetto ai dati nazionali, però è un dato, sì, abbastanza significativo quello dell'astensionismo anche per le amministrative.
Beh, in Umbria c'è stato un calo abbastanza contenuto, è espressa poco la stessa percentuale delle regionali del 2019,
sì,
anzi ad Assisi è anche leggermente più alta,
sì,
e quindi insomma ed è un livello relativamente elevato, molto maggiore delle grandi città, perché qui in Umbria ha votato quasi il 20% in più rispetto a Roma, Milano, eccetera.
Sì, dove c'è stato un elemento, gli elementi di disaffezione al voto sono stati più marcati, diciamo.
Sì, quindi insomma c'è stato un livello di partecipazione abbastanza alto. Nelle grandi città invece non è andata così, e bisognerebbe capire bene quali sono gli elettori che non sono andati a votare. E i flussi in questo caso hanno aiutato in alcune città dove sono stati fatti, e prevalentemente sono ex elettori del Movimento 5 Stelle e della Lega. Al nord soprattutto Lega e Movimento 5 Stelle, al sud soprattutto Movimento 5 Stelle, a Bologna tutte e due. Quindi sono gli elettori delusi, gli elettori diciamo pure populisti, sovranisti, come si dice, forse con una formula un po' troppo sbrigativa, e comunque che sono rimasti un po' delusi dalle esperienze che hanno fatto in questi anni con i rispettivi partiti o movimenti, e che non sono andati a votare. Torneranno a votare però le elezioni politiche molti di loro, e quindi il problema per tutti sarà di conquistarne il più possibile il voto.
È intercettare quei, è voti, quei voti là.
Allora, noi ci fermiamo qui col professor Bruno Bracalente, che io ringrazio, lo ringrazio non prima di avervi ricordato che lunedì faremo uno speciale di alcune ore sulle elezioni amministrative, con un focus, Federico, su Città di Castello e Spoleto, che il professore ha dato con 1x2, brutalizziamo così, con un discorso aperto, risultati aperti, con da vedere, come ha detto il professor Bruno Bracalente, dove vanno a finire a Città di Castello.
Anche perché in questa fase non bisogna condizionare troppo i elettori.
Certo, ma noi restiamo, infatti siamo stati molto molto, come dire, con grande stile, come è giusto che sia in questo momento, appunto, di ballottaggi, perciò risultati aperti sia a Città di Castello sia a Spoleto. Noi lunedì sera ve ne daremo conto con il nostro speciale, come l'abbiamo fatto nella prima tornata delle amministrative. A questo punto non mi resta altro che darvi appuntamento a mercoledì prossimo e martedì prossimo, ovviamente, quest'anno siamo scalati di un giorno, martedì alle 17, come sempre, siamo qui con voi, tratteremo dei risultati, molto probabilmente.
Vedremo a quel punto, come è andato, a quel punto come ci divertiremo andati. A far la conta.
Faremo
dei risultati.
Polemiche e risultati. Io ringrazio il professor Bruno Bracalente e lo ringrazio grazie davvero per la sua cortesia, soprattutto, come sempre, lucidità e preparazione. Grazie, professore.
Grazie a voi, a presto.
A presto.
Burattini senza fili. Il teatro della politica dai protagonisti alle comparse. Conducono Pierpaolo Burattini e Federico Fabrizi. Una produzione Umbria Radio in Blu.